La chiamiamo Madonna.
Elevazione spirituale di padre Ermanno Tognolo.
In un momento della sua eternità, quasi uscendo dal silenzio che avvolge di luce e di felicità la sua vita, Dio disse sì. E dal suo amore creativo iruppero come multicolore cascata gli esseri creati, tanti da costellare gli spazi, tanto belli da carpire quasi e imprigionare una scintilla della divina bellezza. Ordine, armonia, pace, è un canto di sapienza, una legge di ubbidienza. In un momento più intenso del suo amore creativo, volendo coronare in bellezza la varietà del creato e compendiarlo in una sola creatura, Dio venne quasi a consulto con se stesso e disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Lo fece. Con l'anima immortale gli diede tre cose preziose che lo rendono angelo in carne, simile a Dio: intelligenza per capire, volontà per decidere, cuore per amare. Da allora il creatore che da solo scrive la storia degli esseri si fermò davanti all'uomo, chiamandolo a diventare artefice e compartecipe della sua storia. Ma alla prima prova di collaborazione con Dio fallì nel paradiso terrestre. Ebbe inizio una storia di peccati, di ingiustizie, di disordini, di dolore e di morte, che lentamente sprofondò l'umanità in un abisso di male. Eppure Dio continuò ad amare e a sperare, anzi in un momento di decisivo amore per salvare il perduto e sanare il corrotto, inviò il figlio a rifare a nuovo la storia, ma ne volle corresponsabile l'uomo.
L'umanità in Maria doveva ora dirgli e donargli il proprio sì, pieno e definitivo. Tutto l'uomo, corpo ed anima, mente e cuore, doveva rispondere, accogliendo Dio. E tutti gli uomini in lei e per suo mezzo si dovevano liberamente impegnare con lui.
Per non forzare la volontà della Vergine e lasciarla arbitra di sé, Dio non le apparve in visione come a Mosè e ai profeti, ma le inviò un angelo in forma umana ad esporle i suoi desideri, a proporle i suoi disegni, a dialogare, non ad imporre. Attese la sua decisione. La conosceva in antecedenza, perché conosceva il suo cuore di vergine, ma attese. Se per ipotesi Maria, sbalordita dalla sublimità dell'annunzio, avesse declinato l'invito, la nostra storia sarebbe ancora una volta fallita. Ecco come un antico autore ci fa rivivere, sceneggiando, quel momento decisivo.
Rispondi dunque, Vergine Santa, perché indugi a dar la vita al mondo?
L'angelo attende il tuo assenso, per questo sta lì. La porta del cielo, chiusa un tempo per colpa d'Adamo, finalmente s'è aperta. Ne è disceso quest'inviato. Dio è sulla porta, sta aspettando quell'angelo che tu fai tardare. O beata Maria, tutto il mondo, schiavo, implora il tuo consenso. T'ha fatta sua rappresentante presso il Signore. Egli stesso, da noi offeso, ha già schiuso i cancelli che la nostra iniquità aveva infisso nel cielo. Potremo entrare se ci darai il tuo assenso. E aiuterai te e noi, perché di tutti è la pena, nostra e tua. Dio ha preparato le nozze al suo figlio nel tuo grembo. Nel celebrare le gioie nuziali, perdonerà le offese del mondo.
E tu, messaggero del sommo re, portatore d'un segreto divino, che dal palazzo della Maestà Suprema hai recato l'indulgenza ai colpevoli, la vita ai morti, misteri di pace ai prigionieri. Sollecita la Vergine. Ella non dubita del dono di Dio, ma soppesa la grandezza del compito. Prendi le parti del mondo, tu che conosci i segreti del cielo. Considera la squallida miseria della nostra prigione. Sollecita Maria. Dille:
fin quando, o Vergine, mi trattieni? Alza lo sguardo a Dio, che nell'atrio del cielo m'aspetta. Rispondi una parola. Accogli il figlio. Dai il tuo assenso. Sperimenta la potenza. Apri il grembo, o Vergine perpetua. Or la tua parola o apre il cielo o lo chiude.
Ecco la serva del Signore. Entri, Re, nella sua dimora. Mi avvenga secondo la tua parola.
Così l'Annunciazione congiunse i due inizi della storia, la creazione e la nuova creazione, la creazione dell'intero universo di cui l'uomo è parte, la nuova creazione dell'uomo in Cristo a cui l'universo avrà parte. Col sì di Dio il mondo fu fatto, col sì congiunto di Dio e di Maria l'uomo fu riplasmato. I più antichi padri della Chiesa videro così nell'Annunciazione la contropartita alla caduta, una contropartita voluta da Dio a bilanciare le sorti umane, contrapponendo l'una all'altra due donne, Eva e Maria, col loro determinante influsso sui due uomini da cui pende l'umanità, il primo Adamo creato a immagine di Dio e il secondo Adamo uomo e Dio.
Nel paradiso terrestre, la donna Eva, appena formata da Dio a compagna dell'uomo, è sola. Le si accosta il serpente seduttore.
Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di nessun albero del giardino?
Così nell'umile casa di Nazareth la Vergine Maria, promessa sposa a Giuseppe, è sola. Entra da lei l'angelo Gabriele e le dice:
ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te.
Eva incautamente risponde all'angelo seduttore: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete.
La Vergine Maria ascolta, si turba, riflette, tace. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale segno.
Il serpente seduttore prende spunto dall'imprudente semplicità di Eva per inculcarle l'inganno e disse alla donna:
non morirete affatto. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male.
L'angelo Gabriele prende spunto dal riflessivo turbamento della Vergine per annunciarle l'evento salvifico.
Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo.
Eva accoglie subito la parola e crede al seduttore. Ormai interiormente corrotta, con altri occhi e altro desiderio, guarda il frutto proibito. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza.
Maria, per niente esaltata o interiormente inorgoglita da così grande annuncio, prudentemente domanda come ciò possa avvenire, poiché ha consacrato a Dio la sua verginità.
Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo? Perché non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio.
Eva dal desiderio passa all'atto, coinvolgendo nella disubbidienza al precetto di Dio anche Adamo, il primo uomo.
La donna prese del frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò.
Maria accoglie con umile docilità la parola del padre. Si apre a Dio con profondo atto di ubbidienza e con intima brama risponde:
Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto.
Così, con la disubbidienza di Eva, entrò nel mondo il peccato, il dolore e la morte. Il Signore disse alla donna: Moltiplicherò i tuoi dolori, con dolore partorirai i figli. Disse all'uomo: Maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Polvere tu sei, e in polvere tornerai.
Così, con l'ubbidienza di Maria, entrò nel mondo la vita.
E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi tutti, dalla sua pienezza, abbiamo ricevuto e grazia su grazia. La disubbidienza di Eva fu ed è ancora oggi la causa della morte di tutti. L'ubbidienza di Maria resta per tutti causa di salvezza in Cristo. Il fallo della madre fu riparato dalla figlia, e dove abbondò il peccato, ivi sovrabbondò la grazia. Così Romano il Melode plasticamente descrive Eva accorsa ai piedi della madre di Dio a impetrare perdono.
Ecco, sono ai tuoi piedi, vergine, madre senza macchia. E in me tutta la mia stirpe, alle tue orme si prostra. Non sdegnare la madre, poiché il figlio tuo rigenerò ora, quelli che nella corruzione nacquero e della morte furono preda per colpa di Adamo, il primo uomo. Abbi pietà, o figlia, del padre tuo che geme. Le mie lacrime mirando, muoviti a compassione di me, e ai lamenti piega l'orecchio tuo, benignamente. Tu vedi, cenci che indosso, che il serpente tessè per me. Muta la mia miseria dinanzi a colui che generasti, o piena di grazia.
Maria, dunque, è la nuova Eva, proprio nel momento in cui l'umanità ritrova finalmente se stessa e le strade di Dio. Vera madre dei viventi, di quanti scelgono la vita ad annullare la morte e a fare del tempo il preludio dell'eterno. Ci riporta dunque al paradiso perduto. Anzi, è lei il nuovo paradiso, è lei l'albero della vita. Dal giorno dell'Annunciazione la vita di Maria subì una svolta. Trovò anzi la sua pienezza. Nessuno infatti vive per sé. Il giorno dell'Annunciazione trasformò la sua vita. Non si appartenne più. Si consacrò completamente, come umile ancella del padre, alla missione del figlio. Sposò la sua causa. Impegnò per sempre vita e azioni, notti e giorni, così come continua a impegnare oggi nel cielo la sua eterna esistenza. Per lui e in lui per l'umanità. Da madre divenne compagna fedele, amica, confidente, generosa ed eroica collaboratrice di Cristo nell'opera dell'umana salvezza. Per sempre.
Maria, 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 piccola fanciulla di nazare, grande il tuo nome.
Maria, da allora, è la rivelatrice del figlio, così come il figlio rivela la madre. I momenti salienti della vita di Gesù, quando al di là della natura umana assunta rivela la sua vera persona divina, sono contrassegnati, a volte anticipati, dalla presenza della madre. In casa di Elisabetta, come nel Tempio, a Betlehem come a Cana, nell'ora dei miracoli, come sotto la croce. Maria mostra operanti in sé e introduce a capire le profondità del mistero di Cristo. La voce di Maria diventa voce di Cristo, veicolo della sua grazia operante, preludio a tutti gli infiniti miracoli di grazia. A Betlehem, prima i pastori, poi i magi, trovano il bambino con Maria sua madre. Con Maria sua madre. Una nota caratteristica questa della rivelazione del Cristo bambino che tanto Luca quanto Matteo rilevano. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Nella presentazione al Tempio è lo Spirito Santo che per bocca di Simeone squarcia i veli del futuro e congiunge indissolubilmente la madre al destino del Figlio Redentore.
Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima.
Ancora nel Tempio, a 12 anni, è la madre che sigilla con la sua presenza la rivelazione che Gesù stava dando di sé ai sapienti di Israele. Lo ascoltavano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. «Figlio», gli dice la madre, «perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Tuo padre e io». Non era ancora il momento di rivelare il mistero della nascita virginale di Cristo, perciò Maria, prudente, parla alla consueta maniera umana. «Tuo padre ed io».
Gesù prende spunto da queste parole per rivelare per la prima volta, come squarcio istantaneo sul velo del grande mistero, la sua origine divina. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? La Vergine aveva detto tuo padre, intendendo Giuseppe, e io. Gesù risponde. Devo occuparmi delle cose del Padre mio, portando così più in alto la comprensione degli uditori, dal terreno al celeste, dalla sua corporea presenza alla sua eterna filiazione dal Padre.
A Cana di Galilea è la madre che apre la rivelazione pubblica del figlio. È presente al banchetto di nozze. Vi è invitato Gesù coi discepoli. Non ha compiuto ancora alcun prodigio. Non ha confermato con la sua potenza la parola che dona. Maria ne diventa lo strumento. Manca il vino. Attenta e sollecita, non provvede in forma umana. S'accosta al figlio che tutto può. Lei lo crede, anche se non ha visto altri segni all'infuori del suo nascere virginale. Ma crede che egli è Dio, che tutto può. Anticipa in tal modo, certo per ispirazione divina, l'ora della rivelazione del Messia.
Che ho da fare con te, o donna? Non è ancor giunta la mia ora.
E la madre ai servi e a quanti seguiranno Cristo fino alla fine dei tempi, fate quello che vi dirà. Conduce a Cristo, rivela Cristo. Il miracolo si compie. I discepoli credono. Nasce la Chiesa, comunità di credenti, a un banchetto di nozze. La mistica sposa s'unisce al suo sposo divino.
Ave, tu grembo di nozze divine. Ave, che unisci i fedeli al Signore. Ave, che l'anime porti allo sposo.
Durante la vita pubblica è il Cristo che rivela la madre. Per 2 volte sembra rifiutarla. Invece l'esalta. «Beato il seno che t'ha portato», gli grida una donna. Ed egli...
«Beato chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica».
«Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno qui fuori e ti vogliono parlare». gli dice uno di Cafarnao. Ed egli?
Mia madre e i miei fratelli sono coloro che fanno la volontà del Padre.
E Maria è colei che sempre ha compiuto, fino in fondo, la volontà del Padre, la discepola attenta del Figlio, che custodiva nel cuore e meditava tutte le sue parole. Beata più per aver creduto che per aver rivestito di carne la stessa parola di Dio.
Beata te che hai creduto.
Anche se forzatamente lontana, nella silenziosa casa di Nazareth, Maria visse tutto del figlio suo, quasi per soprannaturale telepatia. Le sue gioie di maestro, e più ancora le sue pene di redentore, come onda portata dai venti, venivano a rifrangersi nel suo cuore di madre. Le fatiche, la stanchezza, la solitudine, e poi sempre più frequenti e sempre più violenti, come in un crescendo di marosi, le incomprensioni, le persecuzioni, gli odi, le ingratitudini, gli abbandoni, le infedeltà, fino al tradimento, all'agonia, alla cattura, all'iniqua sentenza, alla via crucis. Sotto la croce lei stava, ad offrire e ad offrirsi, vittima con la vittima, a consumare col figlio il dolore di tutta l'umanità, nel fuoco del supremo amore. Intorno era buio. Intorno infuriava l'odio. La fede e l'amore si raccolsero nel suo cuore. L'ultimo conforto al Dio martire che moriva. Finché tutto fu compiuto.
Donna del paradiso, lo tuo figliolo è priso, Gesù Cristo beato. Accorre, donna, e vide che la gente l'allide. Credo che lo soccide, tanto l'ho flagellato. Madonna, egli è traduto, Iuda sì l'ha venduto, 30 denari l'ha avuto, fatto una gran mercato. Soccorri, Madonna, aiuta, ch'al tuo figlio se sputa. E la gente lo muta, han lodato a Pilato. Madonna, ecco la croce che la gente la duce, ove la vera luce dei essere levato.
Figlio, l'alma t'è uscita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossicato, figlio bianco e vermiglio, figlio senza similio. Figlio, a chi m'appiglio? Figlio, pur mai lassato, figlio bianco e biondo, figlio volto iocondo, figlio, perché t'ha il mondo, figlio, così sprezzato? Figlio, dolce e piacente, figlio della dolente, figlio, a te la gente. Malamente trattato. O Ioanne, figlio novello, morto è lo tuo fratello, sentito aggio il coltello che fo profetizzato, che morto a figlio e mate, de dura morte afferrate, trovarse abbracciate, mate e figlio. Abbracciato.
Dopo continuò in lei lo strazio di una maternità universale. La fiaccola della fede si spense sul mondo, ma rimase alta nel suo cuore in quella notte del venerdì e nel grande sabato. Il suo cuore rimase solo a vegliare, raccogliendo in sé come grembo fecondo la Chiesa e l'umanità, nell'attesa di una rinascita che non avrà fine. S'accumularono in lei madre in quell'ora, come in una oscura notte dei tempi, tutte le tristezze, le angosce, i dubbi, le incertezze umane, a desolare la vita e spegnere ogni certezza di fede. Ma ella stette, umile e grande, a sperare contro ogni speranza, levando a Dio col pianto di madre i suoi gemiti intensi, gemiti accumulati da secoli, che in lei trovarono voce per supplicare la liberazione dalla morte, il ritorno della vita, il sorgere di un'alba di resurrezione per tutti in Cristo. Pagò l'ultimo debito umano al dolore. Poi fu la gioia. Cristo risorse. Si instaurò un tempo nuovo. La sua maternità resta ponte tra il tempo e l'eterno.
Il mondo non è solo il teatro della nostra tormentata storia umana. È un immenso altare. Ogni uomo, anche se l'ignora, è con Cristo sacerdote e vittima, per raccogliere ed offrire il suo proprio dolore e quello dei fratelli e farne un olocausto d'amore, come Maria. Guardare a lei è luce. In lei la nostra vita ha senso. Ha senso la gioia e il dolore, la salute e l'infermità. Ha senso quando abbiamo forze da spendere e quando più nulla ci resta da dare, perché proprio allora abbiamo ancora tutto da offrire a Dio per il mondo, noi stessi, con Cristo, seguendo la Madre. Avete ascoltato
La chiamiamo Madonna.
Elevazione spirituale del padre Ermanno Toniolo.
Hanno preso parte alla trasmissione
Franca Salerno, Silvio Lillo.
Consulenza musicale Massimo Lelia. Mixage Sandro Danieli.
Una realizzazione del programma italiano della Radio Vaticana.